Censura e Internet, la situazione nel mondo. Uno studio analizza il rapporto tra censura e Internet nei vari paesi del mondo e stila una classifica dove spunta anche qualche sorpresa. A volte lo diamo per scontato, ma poter accedere a Internet e fruire senza limitazioni o quasi di qualsiasi contenuto disponibile online non è un diritto di tutti. Emerge chiaramente dall'analisi sul rapporto tra restrizioni, controlli, censura e Internet condotta in 150 paesi dagli esperti di Comparitech, che evidenzia come gli utenti italiani godano di un elevato grado di libertà online anche rispetto a paesi geograficamente vicini. Diritti digitali. Gli esperti di Comparitech hanno analizzato le libertà digitali in base a 5 diversi criteri: possibilità di accedere ai torrent, cioè a condivisioni dirette da computer a computer di determinati file, per esempio musica e film, ai contenuti pornografici, ai siti di news, ai social media e alle VPN, particolari connessioni di rete che garantiscono l'anonimato a chi le utilizza. I ricercatori hanno assegnato 1 punto quando l'accesso a questi contenuti o tecnologie è limitato, 2 punti quando è completamente bloccato. Più alto è il punteggio, minore la libertà digitale dei cittadini del paese in questione. La classifica. L'elenco dei paesi digitalmente più repressivi è guidato dalla Corea del Nord, dove utilizzare i social media o accedere a siti porno è di fatto impossibile. Le VPN e i torrent sono banditi e gli unici contenuti di informazione politica o attualità disponibili online sono prodotti dalla Korean Central News Agency. Al secondo posto della classifica c'è la Cina, che blocca la pornografia, le VPN e i social media occidentali. Gli internauti cinesi sono costantemente controllati dal grande file Wall, uno tra i più potenti ed efficienti sistemi di censura online mai realizzato, un lite per la galera. Le ultime leggi varate in Cina di fatto cancellano completamente la libertà di stampa ed espressione. I giornalisti possono essere incarcerati per aver pubblicato contenuti contro il governo, così come il pubblico può essere condannato per aver condiviso o messo un like a articoli critici verso il potere costituito. Sul terzo gradino del podio si posizionano a pari merito Russia, Iran e Turkmenistan, ciascuno con le proprie particolarità, ma tutti accomunati da una pesante censura sui siti di informazione e dal monitoraggio costante di chi accede ai social media. La Russia, per esempio, ha imposto la registrazione del numero telefonico, così da impedire l'accesso anonimo a Facebook, Twitter e social vari. Il planisfero completo della censura digitale nel mondo è qui sotto. La leggenda che associa a ogni colore il rispettivo punteggio si trova nella parte bassa a destra. Illegale? No, grazie. La ricerca conferma come diversi paesi, anche occidentali, abbiano iniziato la lotta alla pirateria di musica e film ponendo limiti e vincoli alle piattaforme di condivisione dei torrent. Tra questi la Bulgaria, Malta, il Liechtenstein, la Croazia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Slovenia, che hanno bloccato all'interno dei loro territori l'accesso a varie piattaforme utilizzate dagli utenti per scambiarsi illegalmente contenuti coperti da diritto d'autore, disinformazione online. Poche sorprese per ciò che riguarda la libertà di accesso alle fonti di informazione online. La situazione peggiore si registra in Cina e in Russia, mentre in generale tutta l'Asia e l'Africa sono soggette a forti restrizioni o vere e proprie censure. Nel mirino dei ricercatori anche alcuni grandi paesi occidentali, per esempio gli Stati Uniti, dove il clima politico guidato dal presidente Trump, che più volte ha definito i giornalisti i nemici dell'America, non sembra voler favorire la libertà di espressione. Trentesimo, non per tutti. L'accesso a contenuti pornografici è pesantemente limitato o del tutto bloccato in diversi paesi dell'Asia e dell'Africa. Fa eccezione l'Australia, dove guardare pornografia online è illegale dal 1992, anche se solo alcune città hanno adottato opportune misure tecniche per impedire l'accesso ai siti hard. Più complicata la situazione nel Regno Unito, dove da un paio d'anni per accedere a contenuti pornografici occorre depositare online una copia di un documento di identità. Privacy. L'ultimo capitolo dello studio si concentra sulle VPN, cioè le connessioni protette che garantiscono agli utenti l'anonimato e che permettono di aggirare le censure governative connettendo l'utente direttamente a server stranieri, così che possa accedere ai contenuti bloccati. Questi software sono proibiti per ora solo in una manciata paesi, Corea del Nord, Cina, Russia e Iraq. in Iran sono consentiti solo se approvati dal governo, non offrendo quindi di fatto la sicurezza e la privacy richieste dagli utenti. Italia libera, e l'Italia? Secondo quanto emerge dallo studio, il nostro paese è tra quelli in cui si gode la maggior libertà online da ogni punto di vista. È infatti possibile accedere online a qualunque tipo di contenuto, senza particolari limitazioni, utilizzare i social media e proteggere il proprio anonimato digitale con ogni strumento e tecnologia. Ma fino a dove è destinata a spingersi l'attività di controllo da parte dei governi sull'attività online dei cittadini? Il futuro non è roseo. Secondo i ricercatori, la situazione può solo evolversi in senso peggiorativo, se non stupisce vedere paesi come Corea del Nord, Cina e Russia ai primi posti di questa poco invidiabile classifica. Ciò che deve far riflettere è la progressiva adozione di norme restrittive da parte di paesi occidentali e liberali come il Regno Unito o l'Australia, o il clima ostile nei confronti dell'informazione politica alimentato dal governo americano. Per fortuna, concludono gli autori dello studio, per ora le VPN sembrano fuori dal mirino delle autorità, ma con la progressiva diffusione della censura digitale, l'elenco dei paesi che le metteranno fuori uso è destinato ad allungarsi. Ercolano, resti di cervello vetrificato in una vittima dell'eruzione. Ritrovamento senza precedenti nel cranio di un uomo ucciso dall'eruzione che nel 79 colpì Ercolano. È raro che questi tessuti si conservino. I resti di un cervello vivo e attivo 2000 anni fa sono stati ritrovati nel corpo di una vittima dell'eruzione del Vesuvio del 79, un uomo che ancora riposa nel parco archeologico di Ercolano. La scoperta appena pubblicata sul New England Journal of Medicine rappresenta un traguardo scientifico di eccezionale valore. In primo luogo perché la conservazione di tessuto cerebrale è un evento molto raro in ambito archeologico, e poi perché il materiale in questione è vetrificato, trasformato dal calore estremo in un frammenti simili a ossidiana, un vetro vulcanico, ma molto più fragili. Dopo il processo di vetrificazione, il tessuto cerebrale somiglia a una pietra vulcanica. Attualmente la vetrificazione viene usata al posto del congelamento per la conservazione di cellule viventi perché può solidificare i tessuti senza danni strutturali. Pier Paolo Petrone, circostanza unica. La ricerca è stata coordinata da Pier Paolo Petrone, antropologo dell'Università Federico II di Napoli, che da oltre 20 anni studia gli effetti delle eruzioni del Vesuvio sul territorio campano e sulla sua popolazione. Le poche testimonianze di materiale cerebrale ritrovato in ambito archeologico riguardano esclusivamente tessuti saponificati. Gli acidi grassi in ambiente umido freddo si tramutano in sapone, spiega Petrone a Focus It. Inoltre, resti di cervello vetrificati, come in questo caso, non sono stati mai prima rinvenuti né in contesti archeologici né in ambito forense, medico-legale e giudiziario. E neppure in altre vittime di Ercolano, né in altri siti sepolti dall'eruzione del Vesuvio. Morto sul colpo. I frammenti di vetrocervello sono stati individuati nel cranio del presunto custode del collegio consacrato al culto di Augusto, un edificio religioso dell'antica Ercolano. I resti dell'uomo furono rinvenuti negli anni 60, ma la scoperta delle schegge di tessuto cerebrale è avvenuta durante un recente sopralluogo, mentre Petrone e colleghi documentavano gli effetti del calore sullo scheletro carbonizzato della vittima. Nel 79, l'eruzione del Vesuvio investì con valanghe di ceneri Pompei, Ercolano e l'intera area vesuviana nel raggio di 20 km dal vulcano. Come accertato in precedenza dallo stesso Petrone, il custode morì, come i suoi concittadini, istantaneamente e per uno shock termico fulminante, non per effetto dei gas soffocanti. In natura la vetrificazione si verifica raramente, chiarisce Petrone, ed è ancor più rara in ambito archeologico, dove gli unici casi conosciuti riguardano tessuti vegetali, in particolare il legno carbonizzato. Essa si ottiene riscaldando i materiali fino a quando non si liquefano e quindi raffreddando il liquido rapidamente, in modo che passi attraverso la transizione vetrosa per formare un solido. Ed è questa l'esatta sequenza di eventi che debbono essersi verificati nel caso della vittima del collegio degli Augustali. I resti del cervello esposti all'alta temperatura della cenere vulcanica devono essersi prima liquefatti e subito dopo solidificati in una massa vitrea dal colore nero. Alla ricerca hanno preso parte anche Massimo Miola, del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate della Federico II, Piero Pucci del CEINGE, che ha condotto l'analisi per l'identificazione e la caratterizzazione delle proteine presenti nei frammenti, e Francesco Sirano, direttore del Parco Archeologico di Ercolano. Proteine e grassi. Un altro fatto eccezionale riguarda la composizione del materiale vetroso. Al suo interno sono state identificate diverse proteine altamente rappresentate nei tessuti cerebrali umani, per esempio nella corteccia cerebrale, nel cervelletto, nell'ipotalamo e nell'amigdala, insieme ad acidi grassi tipici dei capelli e trigliceridi del cervello. L'ipotesi è che l'alta temperatura dei flussi piroclastici che investirono Ercolano abbia bruciato il grasso e i tessuti corporei in modo simile a quanto documentato per le vittime dei bombardamenti di Dresda ed Amburgo durante la Seconda Guerra Mondiale. È la prima volta in assoluto che si trovano resti di cervello umano vetrificati per effetto del calore di un'eruzione vulcanica. Perché a Ercolano un tale tipo di fenomeno si sia verificato solo in questo caso è presumibile sia dovuto alle condizioni ambientali a cui è stato esposto l'individuo al momento dell'impatto con la nube vulcanica, una temperatura di circa 500 gradi centigradi, 480-520 gradi centigradi, e un breve tempo di esposizione al calore, dati accertati analizzando i frammenti di carbone provenienti dal collegio. Recenti studi, continua Petrone, hanno infatti verificato che la vetrificazione di materiale ligneo in contesto archeologico può avvenire solo in un ristretto ambito di temperature comprese tra 310 e 530 gradi centigradi, del tutto comparabili a quelle da noi determinate a Ercolano. Un rischio reale? La scoperta è il risultato di un lavoro capillare sui resti delle vittime dell'eruzione a Ercolano, nonché un richiamo al rischio a cui sono esposti gli oltre 3 milioni di abitanti che oggi vivono all'ombra del Vesuvio, 2 milioni dei quali nella sola area metropolitana di Napoli. Il rischio c'è ed è in costante aumento anno dopo anno. Il Vesuvio ha una storia eruttiva che dimostra come ogni 2000 anni circa il vulcano abbia dato luogo a eruzioni pliniane, dunque di tipo esplosivo, le più devastanti, conclude Petrone. Nonostante il costante monitoraggio del vulcano, queste eruzioni non sono prevedibili. La nostra ricerca è un chiaro monito di ciò che ci si può aspettare in una prossima eruzione, dalla quale ci si potrà salvare solo scappando per tempo. Ripararsi nelle case non sarà sufficiente, come dimostrano i resti silenti del custode.